Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie a cura della redazione per quello che riguarda la prima edizione del GR oggi, martedì 24 febbraio 2026, la cronaca in apertura. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Shilich, il marocchino senza fissa dimora indagato per l'omicidio della donna tedesca di 44 anni, trovata uccisa e decapitata il 18 febbraio un'area degradata di Scandicci, l'area ex CNR. L'uomo, indagato per omicidio volontario, si trova ancora ricoverato però nell'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dove era stato riportato ieri dopo un suo breve ritorno in carcere, interrotto proprio per le sue condizioni psicofisiche. Ieri si è tenuta l'udienza di convalida senza che lui potesse essere presente. L'interrogatorio è stato rinviato a quando l'indagato sarà in grado di presentarsi davanti al giudice. Intanto è stata disposta e già in parte realizzata l'autopsia sul corpo della donna. La politica, la corsa alle comunali entra nel vivo, in centro-sinistra toscano volano gli stracci a Pistoia, l'assemblea PD ribalta le indicazioni regionali e apre la strada alle primarie last minute tra Giovanni Capecchi e Stefania Nesi. Clima teso, mediazione in extremis, è partita ancora tutta da giocare contro il centrodestra. Intanto anche a Prato i Dem cercano una sintesi, stasera arriva il nuovo segretario traghettatore, i particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
Colpo di scena nel centro-sinistra pistoiese, la partita per la scelta del candidato sindaco è tutt'altro che chiusa. L'assemblea comunale del PD, riunita ieri al circolo Arci di San Tommaso, ha ribaltato infatti le indicazioni dei vertici regionali e ha aperto di fatto la strada a possibili primarie dell'ultimo minuto. Dopo un sondaggio considerato incoraggiante, i livelli regionali del partito avevano puntato sul civico Giovanni Capecchi, professore ed ex assessore vicino alle posizioni di AVS. Ma la maggioranza dell'assemblea Dem ha scelto ieri sera un'altra strada, indicando come candidata del partito Stefania Nesi, volto molto attivo in consiglio comunale negli ultimi anni. Nata nel 73, laureata in scienza delle finanze, Nesi insegna economia e diritto al liceo Forteguerri. È una figura radicata nel partito e in città, tra i suoi ex studenti anche Bernardica, oggi sottosegretario alla presidenza della regione. La riunione si è svolta in un clima teso, tanto che è intervenuto anche il segretario regionale Emiliano Fossi per tentare una mediazione tra le diverse anime del PD. Fino a poche ore prima restavano sul tavolo più nomi, compreso quello di Simona Laing, manager con un passato nel partito. Poi la svolta. La candidatura Nesi è emersa a lavori iniziati e ha raccolto la maggioranza. Ora lo scenario più probabile è quello di primarie lampo tra Capecchi e Nesi. Il vincitore sfiderà la candidata del centrodestra Anna Maria Celesti nella corsa alla guida del comune. Partita apertissima anche nel PD pratese, che stasera incorona dopo mesi di travaglio il proprio traghettatore. Il segretario pro tempore sarà il deputato Cristian Di Sanzo, che accompagnerà i Dem nella scelta del candidato sindaco. Per ora in campo ci sono i nomi di Matteo Biffoni e Diego Blasi.
Tanto continua l'inchiesta della Procura di Firenze sul cubo nero all'ex comunale ed emergono altri dettagli. 12 gli indagati al momento, mentre sotto valente l'ingrandimento finisce il primo via libera della Commissione Paesaggistica del Comune, arrivato in tempi record. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La Commissione Paesaggistica del Comune di Firenze avrebbe impiegato solo 17 giorni per studiare e valutare il progetto noto alle cronache come Cubo Nero, l'operazione di recupero dell'ex teatro comunale di Firenze che ha cambiato di fatto l'orizzonte della città. La Procura ha ricostruito che il primo atto risale al 26 gennaio del 2020. Il 12 febbraio la Commissione, trattando la questione secondo i verbali come una pratica qualunque, procede a dare l'ok, parere favorevole. Anzi di più, leggiamo, visto il decreto ministeriale del 1953 per entità e caratteristiche costruttive, per materiali usati e compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento. Così testuali le parole della Commissione Paesaggistica del Comune di Firenze esattamente 6 anni fa. Eppure proprio quel decreto, che risale invece a 73 anni fa, parla chiaro, dichiarando di notevole interesse pubblico le due zone delle rive dell'Arno. Ed è su questo passaggio che sta indagando la Procura, proprio per capire se quei permessi sono stati dati, visti anche i tempi, diciamo così, a cuor leggero, oppure grazie ad un'attenta e precisa valutazione dei fatti. Ad un primo colpo d'occhio non sembrerebbe, soprattutto quando si parla di conservare i criteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici, storico-architettonici, soprattutto quando si parla di assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico e di limitare gli interventi garantendo la conservazione e la qualificazione. Se così è stato, sarà la Procura a stabilirlo all'interno di un'inchiesta evidentemente destinata ad allargarsi e forse a raggiungere anche livelli più alti.
Circolazione dei treni temporaneamente sospesa questa mattina dalle 7.15 tra Incisa e Rignano sull'Arno, provincia di Firenze, sulla linea convenzionale Roma-Firenze per verifiche. Trenitalia ha messo in campo tutte le misure per limitare i danni, naturalmente ci sono stati comunque 14 treni regionali cancellati o parzialmente cancellati, peraltro già ieri si sono registrati disagi in prossimità di Rignano sull'Arno sulla linea Firenze-Arezzo dopo accertamenti alla linea elettrica. Attualmente, fanno sapere a Trenitalia, la notizia di pochissimo fa, la circolazione è rallentata ancora per verifiche sulla linea. Trenitalia spiega che i regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti o subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno Euronight direttamente coinvolto registra un tempo maggiore di percorrenza superiore a 60 minuti. La Regione Toscana continuerà ad investire sul benessere globale delle persone e della salute mentale. Dall'assessore alla salute Mario Monni arriva infatti la risposta all'interrogazione sulla prosecuzione del servizio dello psicologo di base. La Giunta annuncia l'intendimento di assicurare la continuità del servizio oltre la conclusione della fase sperimentale. Sentiamo Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
I numeri attestano che il servizio di assistenza primaria funziona. L'idea è quella di aumentare la cultura della richiesta d'aiuto, perché il disagio, quello giovanile, quello dei bambini che leggiamo sui giornali spesso, ma anche una popolazione che invecchia e che quindi cambiano i bisogni, ha bisogno di salute e benessere psicologico. Quindi strutturare questo servizio e implementarlo è decisamente una iniziativa fondamentale per la nostra regione e per la salute di tutte e tutti. L'assistenza primaria non solo risponde al disagio diffuso della popolazione, ma porta avanti anche un modello di integrazione multiprofessionale e interprofessionale. I nostri medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, fanno l'invio attraverso quindi un contatto via mail, via telefono, direttamente al servizio, in modo che poi si possa lavorare, diciamo, in tandem e poter seguire la salute di ogni persona, bambino, adolescente, insieme.
La sindaca di Firenze Sara Funaro ha presentato questa mattina all'ufficio postale di Viale del Mezzetta il nuovo servizio di rilascio e rinnovo passaporti negli uffici postali del Comune di Firenze. L'iniziativa è frutto della convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e amplia il progetto Polis, permettendo ai cittadini di prenotare appuntamenti online e consegnare documenti direttamente allo sportello. Già attivo in 23 uffici della provincia, il servizio è volto a ridurre le code in questura e ad avvicinare, viene detto, i servizi ai cittadini. Sentiamo la stessa sindaca Funaro.
Questo è un servizio importante anche perché va a dare una risposta che è una risposta capillare sul territorio. Grazie alla collaborazione con la questura e con Poste riusciamo ad avere vari punti in città in cui i cittadini possono andare a ritirare i passaporti. Tra l'altro voglio ricordare il grande lavoro che sta facendo la questura con il questore sia per il rilascio dei passaporti che per il rilascio dei permessi di soggiorno e per abbattere le liste. Sappiamo benissimo che c'era il tema delle file, su questo loro stanno lavorando con grande impegno e questo è una risposta di prossimità, una risposta per andare incontro ai cittadini e dare un servizio più efficiente. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che il 3 agosto è l'ultima scadenza per poter rinnovare e fare la carta d'identità digitale. Noi come Comune di Firenze stiamo mandando le lettere a tutti i cittadini per il rinnovo. indicando ovviamente tutti i punti anagrafici dove poterlo fare, e anche per quelle situazioni, per quei cittadini che hanno difficoltà di mobilità, con il servizio a domicilio. E questo va, è un servizio che va parallelamente rispetto a quello dei passaporti, ricordando che i cittadini, ovviamente quelli che ancora non hanno rinnovato la carta d'identità, possano utilizzare i passaporti in alternativa, ma l'importante è arrivare alla scadenza avendo rinnovato.
Morte, malattia, perdita sono questi i temi al centro di un ciclo di incontri gratuiti dal titolo Sulla soglia della cura, promossi in collaborazione con Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Gli eventi si terranno da domani al 14 maggio 2026 nell'auditorium della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, via Folco Portinari, nel capoluogo toscano, e nascono da un'idea della sociologa Mariella Orsi, membro del comitato scientifico di FAIL, la Fondazione Cure Palliative, per la quale sono stati intervistati 1500 studenti alle scuole superiori in 10 regioni. La prima indagine in Italia che ha interrogato i giovani sul fine vita, su un evento esistenziale da sempre considerato tabù e per il quale invece, come rivela la ricerca, ragazze e ragazzi chiedono a gran voce di trovare un interlocutore. L'ha spiegato bene la dottoressa Orsi, già vicepresidente Commissione regionale bioetica toscana, al microfono di Sandra Salvato.
Ho proprio pensato che Sulla soglia della cura fosse un titolo adeguato per proporre alcuni temi abbastanza importanti. Uno, quello dell'attraversare il dolore di un lutto per suicidio, è un tema di cui si parla troppo poco ed è un tema che ha delle risonanze nella vita delle persone incredibili. È un dolore particolarmente grave, pensate che parleremo proprio del suicidio in età giovanile, che è la seconda causa di morte dai 18 ai 25 anni, ed è un tema che lascia sensi di vergogna, di disconoscimento. Gli esperti ci dicono che chi tenta il suicidio o esegue poi il suicidio è persona che vorrebbe vivere, ma vorrebbe che cessasse la sofferenza che lo porta a questo atto estremo.
Verso un patto digitale dello sport. Quali impegni possono assumersi società sportive per l'educazione al digitale consapevole per il benessere degli atleti? Come interferiscono i dispositivi tecnologici sulle dinamiche delle squadre o nella vita di un atleta? Abbiamo parlato in vista del primo appuntamento organizzato al coordinamento dei patti toscani, che si terrà il 6 marzo alle 18 al Circolo Arci Andreoni di Firenze. Siamo un estratto dell'intervento di Tommaso Giani, educatore di squadre giovanili di calcio per la FIGC, Comitato Regionale Toscana, e diacono della Chiesa Cattolica.
Io in pratica seguo 10 squadre giovanili di calcio sparse per la Toscana, 8 maschili e 2 femminili, e le accompagno ogni giorno a piccoli gruppi, ragazzi e le ragazze, presso associazioni o realtà del sociale che si occupano di persone più fragili. Quindi accompagno per una dozzina di pomeriggi durante l'anno le ragazze della Cararese nel carcere minorile di Pontremoli, e i ragazzi dell'Asta Taverna.
Abbiamo un problema con il file, lo recupereremo correttamente nella newsline serale. Veniamo alle questioni che riguardano invece il Controradio Club, perché sapete che vi stiamo facendo un countdown in vista del raggiungimento di quella soglia minima, sottolineo tre volte minima, che ci siamo prefissati per quest'anno, che era quanto mai fondamentale raggiungere, ovvero 2000 soci. Ebbene, la buona notizia è che ne mancano davvero pochi oramai, 1992, questa è la quota che abbiamo raggiunto, ma mi raccomando, 2000 è la quota minima, quindi è sempre il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio venendo in radio d'ufficio o tramite il sito controradioclub.it, dove trovate anche tutta la gadgettistica e la tessera dei 50 anni, no? Che ha una sua estetica particolare e anche così richiede un contributo maggiore. Questo perché, come sapete, siamo in prossimità di cominciare i festeggiamenti per i 50 anni di Controradio. Allora ci sarà una nuova rubrica che andrà in onda dal lunedì alla domenica alle 10 e alle 16 tra lunedì e sabato, alle 9.45 alle 16 invece per quello che riguarda la domenica. La rubrica si intitola Controradio è una radio stupenda, 50 anni insieme ai nostri ascoltatori. Allora, di cosa si tratta? È una trasmissioncina di 5 minuti che viene realizzata grazie al vostro contributo. Come lo potete dare il vostro contributo? Potete inviare un messaggio al numero WhatsApp che vi do ora, prendete carta e penna, 353 47 37 848 e lì potete lasciare il vostro messaggio per fare semplicemente gli auguri a Controradio o preferibilmente per un aneddoto che vi ricorda Controradio, qualcosa che ha a che fare con i 50 anni di Controradio, qualcosa che diciamo vi piace raccontare, un messaggio che vi piace lasciare alla vostra radio preferita. Quindi il numero WhatsApp 353 47 37 848, messaggi testuali ma preferibilmente anche messaggi vocali, e poi noi monteremo e manderemo in onda, come detto, alle 10, alle 16 dal lunedì al sabato, alle 9.45 e alle 16 della domenica, tutto questo a partire dal 9 marzo fino al 30 marzo, questo per il compleanno di Controradio. E ora le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi cielo nuvoloso per nubi prevalentemente medio-basse o banchi di nebbia con schiarite pomeridiane, i venti sono deboli meridionali, mari tra poco mossi e mossi, le temperature sostanzialmente stazionarie. È tutto, grazie al ragionier Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla troverete il City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado. Alle 16 arriva Giustina Terenzi con il suo Bravo Chi Ascolta, poi la Newsline serale questa sera con Sandra Salvato. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.